E adesso la seconda parte del nostro giornale con la consueta pagina dedicata alle note regionali e locali. Anche i vertici di enti, istituti, consorzi e agenzie regionali, come già annunciato per i dirigenti della regione, subiranno tagli per contribuire alla manovra di risanamento dei conti pubblici che dovrebbe essere varata ad aprile. Riordino della galassia degli enti regionali è uno degli articoli della bozza di finanziaria che l'assessore Alessandro Baccei sta mettendo a punto in questi giorni. E a proposito di finanziaria, alza la voce il segretario regionale del PD, c'è uno stallo nell'attività del governo, è arrivato il momento che qualcosa venga registrato e per questo motivo stiamo chiedendo un vertice a Crocetta. Il segretario del PD rileva che manca la discussione politica, di finanziaria non si parla se non in logica esclusivistica. Il Parlamento regionale siciliano avrà un proprio delegato nel Comitato delle Regioni, l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'Unione Europea a Bruxelles. Si tratta del presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone, a designarlo la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Insieme ad Ardizzone, a rappresentare le Assemblee Legislative nell'organismo consultivo, saranno i presidenti dei Consigli regionali della Lombardia, Raffaele Cattagno, del Friuli Venezia Giulia, Franco Jacob e dell'Emilia Romagna, Simonetta Salira. L'avvio del nuovo mandato, che dura 5 anni, è fissato per la seduta plenaria del Comitato dell'11 febbraio. Mafia ed estorsioni in crescita, l'allarme della Corte d'Appello di Palermo, lo dice nella sua relazione Ivan Marino, presidente reggente della Corte d'Appello di Palermo, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che invita la società civile a non tifare solo per i PM. Secondo i dati contenuti nella relazione del presidente Marino, a Palermo aumentano le estorsioni e i fenomeni di usura, i reati di associazione di tipo mafioso. Il GIP di Catania ha convalidato il fermo ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'albanese di 30 anni, Ziadin Giorgi, che è stato bloccato all'aeroporto di Fontanarossa 3 giorni fa, mentre con un documento falso stava cercando di imbarcarsi per Londra. L'uomo è stato interrogato ieri dal giudice per le indagini preliminari, che dopo l'udienza di convalida ha applicato la custodia in carcere come richiesto dalla Procura della Repubblica. Al momento gli vengono contestati i reati di fabbricazione e possesso di documenti falsi e di utilizzo indebito di carta di credito. L'onorevole Pippo Gennuso presenterà un'interrogazione all'assessore regionale alle risorse agricole, al quale chiede una risposta scritta sulla formazione dei forestali con fondi professionali. Si tratta di fondi che consentono la formazione professionale continua dei dipendenti delle aziende, le quali possono scegliere di destinare una quota pari allo 0,30% dei contributi previdenziali versati all'INPS per il finanziamento di iniziative pubbliche di formazione e aggiornamento dei lavoratori alle quali far accedere i propri dipendenti. Con l'adesione al fondo, che è revocabile, l'azienda si guadagna l'accesso alle attività formative per i dipendenti, accesso che viene rimodulato con precisione tramite avvisi e bandi pubblici che stabiliscono le singole modalità di iscrizione. I piani formativi vengono organizzati su scala territoriale, aziendale o settoriale e le imprese possono dunque scegliere se aderirvi in forma associativa o singolarmente. Gennuso intende sapere quali siano stati i metodi, i criteri nel rispetto dell'evidenza pubblica adottati dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, area 2 sicurezza sul lavoro, dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che hanno determinato la selezione del fondo Fonarcom invece di altri, nonché le motivazioni ed i criteri che hanno determinato dover premiare con 25 punti su 40 gli eventuali soggetti proponenti che abbiano svolto un'attività di formazione rivolta al personale operante nel settore forestale e della protezione civile eccedente le 40 giornate formative. Se tale parametro non sia stato aggiunto ad hoc per facilitare i pochi enti e agenzie formative che in questi ultimi anni, dal 2010 al 2014, abbiano avuto la possibilità di poter maturare tali requisiti. Infine, il parlamentare siracusano intende sapere se il progetto proponente ha per iscritto sul proprio statuto, ovvero delle previsioni di realizzare l'attività di formazione con fonti paritetici. quale sia la necessità di tale specifica, stante la sola attività di formazione continua, seppur definizione generica, racchiude anche la formazione operata mediante fonti paritetici, stante quest'ultimi siano uno strumento finanziario e non una metodologia didattica. Grazie alla mediazione del prefetto di Ragusa, Annunziato Vardè, con gli uffici del Ministero dell'Interno, agli operatori delle cooperative che operano al CPA, verranno pagate 3 mensilità, una boccata d'ossigeno per i quasi 60 operatori, molti dei quali sono intervenuti ad un incontro avuto a Ragusa alla presenza anche del primo cittadino di Pozzallo, Luigi Amatuna, soldi che saranno introitati dai lavoratori non appena ci sarà la disponibilità di cassa da parte dell'ente comunale. Nel corso dell'incontro si è discusso anche del futuro del centro di prima accoglienza, chiuso ad oggi per alcuni interventi di manutenzione. I carabinieri del NAS di Ragusa, unitamente ai militari della stazione di Modica, nel corso di una serie di controlli e ispezioni igienico-sanitarie e strutturali presso alcune attività presenti sul territorio della contea, hanno individuato un'abitazione privata adibita a casa di riposo per anziani. Infatti, l'abitazione è risultata suddivisa in 2 parti, una ove vive la proprietaria e l'altra invece proprio da quest'ultima utilizzata come casa di riposo, tanto che al momento del controllo dei carabinieri all'interno della struttura erano ospitati 2 anziani. Dall'ispezione dei carabinieri è emerso che non solo la struttura era totalmente priva delle specifiche autorizzazioni, ma che il titolare non era in possesso di alcun titolo sociale o sanitario e né tantomeno veniva garantita la presenza infermieristica, ma solo l'assistenza sanitaria dei medici di famiglia. Inoltre, la struttura non è risultata in possesso dell'autorizzazione al funzionamento. A seguito degli accertamenti, i carabinieri hanno proposto al sindaco la chiusura della struttura, cosa che il primo cittadino ha disposto. Infatti, la casa di riposo è stata chiusa e gli ospiti sono stati trasferiti in altre strutture idonee sino a quando non saranno ottenute le autorizzazioni previste dalla vigente normativa. Nel contesto del programma per la pastorale familiare della Diocesi di Noto, l'Ufficio Diocesano ha promosso una 3 giorni dedicata alla famiglia, un momento di confronto e di riflessione sulla famiglia e sulle ferite che oggi la mortificano. La 3 giorni si svolgerà a Rosolini presso il Cineteatro Santa Caterina di via Scipione e prenderà il via venerdì prossimo 30 gennaio alle ore 18 con una relazione sul tema «La famiglia profumo della vita buona del Vangelo per un nuovo umanesimo». Il giorno successivo, alle ore 16, il tema della riflessione verterà su quale unità e relazione degli sposi, con il vescovo pastore e sposo della Chiesa tra le coppie di sposi con il proprio territorio. Infine, il 1 febbraio, alle ore 9, si parlerà sul tema «Nella fede, la novità della missione degli sposi, le comunità familiari di evangelizzazione». Relatore unico della 3 giorni diocesana sarà Monsignor Renzo Bonetti, per anni direttore dell'Ufficio CEI per la famiglia e attualmente presidente della Fondazione Famiglia Dono Grande. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha provveduto a prorogare i termini di presentazione delle istanze relative all'intervento bonus figlio 2014 al fine di consentire agli utenti di allegare il modello ISEE secondo i nuovi criteri vigenti dal 1 gennaio 2015. A comunicarlo la responsabile del settore servizi sociali, la dottoressa Concetta Piazzese. Pertanto le istanze sia per i nati nel primo semestre che per quelli nati nel secondo semestre vanno presentate entro il 28 febbraio 2015. Si specifica altresì che qualora ci sia un rinvio da parte dell'INPS dell'attivazione delle nuove modalità di richieste dell'ISEE e pertanto non sia possibile entro la data del 28 febbraio ottenere il modello ISEE con i nuovi criteri vigenti dal 1 gennaio 2015, sarà consentito presentare il vecchio modello ISEE, purché in corso di validità. In ogni caso, il modello ISEE, sia quello vecchio che quello nuovo, devono essere riferiti ai redditi dell'anno 2013. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosolini, plesso di via Tobruco, numero 47. A Rosolini arriva la prima casetta dell'acqua. La struttura è stata collocata in via Sant'Alessandra, a ridosso dell'acquedotto comunale. Obiettivo dell'iniziativa è quello di fornire un servizio ai suoi cittadini, incentivandoli a diffondere l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dall'acquedotto e nel contempo ridurre la produzione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi in plastica dell'acqua. Il progetto parte, come si ricorderà, da una iniziativa dell'amministrazione Calvo e che adesso si mette in essere. Infatti, nelle prossime settimane è prevista l'installazione di altre casette in vari centri della città. Rosolini così diventa la prima città della zona sud del Siracusano a dotarsi di una simile struttura. IMU Terreni Agricoli, il responsabile del settore servizi finanziari, comunica a tutti i contribuenti che con decreto legge del 23 gennaio 2015 sono stati definiti i nuovi parametri per il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, fissando la scadenza di pagamento per l'anno d'imposta 2014 e 2015. Per il Comune di Rosolini si tratta di una novità assoluta che entra in vigore a partire dall'anno d'imposta 2014, così come previsto dal decreto legge. Tutti i possessori di terreni agricoli fino al 2013 esenti sono chiamati a partire dall'anno d'imposta 2014 al versamento secondo le prescrizioni di legge. L'aliquota è pari allo 0,96%, articolo 1 regolamento IUC approvato dal commissario straordinario con deliberazione numero 6 del 9 settembre 2014. Si riporta sotto una tabella a titolo semplificativo per quanto riguarda il comune di Rosolini. Anno d'imposta 2014 che versa tutti. Il codice dell'ente è H574, il codice tributo è 3914. La scadenza è stata fissata per il 10 febbraio 2015, rata unica a conto e saldo, quindi in un'unica soluzione. Per l'anno 2015 devono versarla sempre tutti, il codice è sempre lo stesso, così come il codice tributo. Si paga un acconto il 16 giugno del 2015 e il saldo invece è previsto il 16 dicembre del 2015. L'ufficio tributi, il secondo settore servizio delle entrate, resta comunque a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento in merito, secondo gli orari di ricevimento previsti e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Rosolini, tributi.rosolini@gmail.com. Concludiamo con lo sport parlando di calcio e nello specifico del campionato di eccellenza Girone B. Pesante sconfitta per il Rosolini di mister Trombatore che sul proprio terreno cede l'intera posta in palio agli Etnei del Paternò. Un 3-0 che premia oltre misura gli ospiti che hanno subito la pressione dei locali per l'intero arco della gara, difendendosi però sempre con ordine e giocando di rimessa. Per i padroni di casa l'assoluta pochezza in avanti che determina la mancata finalizzazione di quanto di buono costruito. Ospiti inaspettatamente in vantaggio al quinto di gioco per via di un infortunio del portiere Fornoni che al momento di bloccare un innocuo colpo di testa di Scariolo scivola con la sfera che va ad infilarsi alla sua sinistra. Subita la rete, i padroni di casa si catapultano in avanti pressando gli ospiti nella loro metà campo, ma i vari tentativi di scardinare la porta di Polessi si rilevano poco efficaci. Al secondo dei 4 minuti di recupero il raddoppio ancora di Scariolo, azione viziata da presunta posizione di offside dello stesso attaccante ospite che si invola in beata solitudine verso la porta granata e trafigge Fornoni in uscita. Nella seconda frazione la musica non cambia con i padroni di casa con tanta voglia di raddrizzare la gara, ma dopo vari tentativi falliti subiscono al 73esimo la terza rete ad opera di Rinaldi. E adesso per il Granata si fa dura perché si deve stare attenti al Taormina che ultimo in classifica si è portato a meno 2 punti dai Granata e dal Messina. Dunque ad oggi lotta a 3 per evitare la retrocessione diretta, mentre qualora, e lo speriamo tutti, si raggiungono i play-out, la possibilità di giocare lo spareggio in casa ad oggi è lontana di 6 lunghezze. Tutto può succedere perché si stia con i piedi a terra, si riprende a stare calmi ed evitare le continue espulsioni che hanno costretto la squadra a giocare a ranghi ridotti, senza nulla togliere ai giovani per il loro impegno profuso, ma i più grandetti devono recitare il mea culpa per le troppe assenze dovute alla squalifica e che hanno messo in difficoltà la squadra ed in serio pericolo la permanenza nella categoria di eccellenza. Ma andiamo ad essere i risultati completi della quinta giornata di ritorno. Acireale Siracusa 0-1, Giarre Messina 1-1, Modica Scordia 0-2, Rosolini Paternò 0-3, Taormina Vittoria 1-0, Viagrante Castelbuonese 1-0, Milazzo Igea Virtus 1-1. Ha riposato il Catania San Pio X. La classifica: Siracusa 41 punti, Scordia 40, Milazzo 36, Viagrante 33, Acireale 31, Castelbuonese 27, San Pio X 26, Vittoria 25, Igea Virtus e Modica 23, Giarre 22, Paternò 19, Messina e Rosolini 13 punti, Taormina 11. E con questo che concludiamo il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.